This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Ciao a tutti. Giovedì scorso, ovvero il 25 gennaio, ho avuto l'onore e la fortuna di poter intervenire all'interno di un convegno alla Camera dei Deputati, dove si discuteva la figura dell'influencer e del content creator da un punto di vista normativo, fiscale e istituzionale. E grazie all'intervento di poteri forti come quello di Giulia Pastorella e di Asso Influencer, ho potuto portare la mia testimonianza. Questo è l'intervento che ho voluto proporre. Potete vederlo integralmente, poi metto il link in descrizione per vedere anche tutto il resto delle 2 ore e mezza molto interessanti in cui tante persone, colleghi, istituzioni e personalità sono intervenute per dire la loro a riguardo di questa questione così importante. Quindi grazie per l'ascolto, sentite fino alla fine perché ci sono delle cose sicuramente importanti e ci rivediamo alla prossima occasione.
Allora, intanto grazie mille per l'invito, è bellissimo essere coinvolto in un contesto simile per parlare del nostro lavoro e anche di qualcos'altro. Allora, io mi occupo di filosofia, io sono un filosofo e facendo filosofia attraverso YouTube principalmente, qualche anno fa ho fondato un'azienda il cui lavoro online rappresenta comunque una piccola porzione, perché poi content creator significa tante cose, significa fare video, fare post, ma significa anche scrivere libri, significa fare spettacoli, conferenze, diciamo che abbiamo un'attività abbastanza variegata, di cui però la parte online è una vetrina essenziale, senza quella tutto il resto ovviamente sarebbe relegato territorialmente. Se io oggi riesco a fare spettacoli in tutta Italia è grazie a YouTube, quindi grazie. E ho cercato, mi sono dato questo obiettivo di dimostrare che con la cultura si può mangiare anche in Italia e anche far mangiare altre persone altro che vergognarci, è una cosa di cui vado molto molto orgoglioso, perché è un lavoro straordinario quello che mi sta capitando di fare. Se me l'avessero detto 15 anni fa che oggi avrei fatto quello che sto facendo, avrei riso in faccia a qualcuno, e invece siamo qua. Secondo lo Stato italiano io sono un artigiano, la mia azienda è un'azienda artigianale. Sì, Aristotele sarebbe contento, perché lui diceva che il filosofo è artigiano delle idee, però non è questo che intende lo Stato italiano. Infatti questa scelta non dipende da una variopinta fantasia filosofica, dipende dal fatto che le scelte sono impossibili. E oggigiorno fare questo lavoro, soprattutto quando non fai solo contenuti online, ma fai contenuti online, dal vivo, eventi, libri, sei costantemente di fronte a un fatto che un po' è angosciante. Il lavoro va alla grande, ma c'è una spada di Damocle. Il fatto che tu sei in una zona grigia. E dall'oggi al domani, anche rispettando tutte le regole, potresti avere delle rogne. E non è bello. Non è bello perché in realtà io ho sempre visto lo Stato, l'istituzione, come qualcosa che dovrebbe aiutarti a lavorare. Questo non sta succedendo. E questo capita perché manca la curiosità della comprensione di un fenomeno. Questo contesto dimostra che c'è la curiosità, però nella maggior parte dei casi, e non parlo soltanto della politica, quella curiosità manca completamente. Vorrei fare un ragionamento sul perché manca quella curiosità e cosa c'è al posto di quella curiosità. Infatti, l'abbiamo visto prima, ancora oggi esiste la domanda, è un lavoro? Se io vado dai miei colleghi tedeschi, francesi, inglesi, la domanda è un lavoro? Non esiste. È un lavoro, è una professione di cui le persone vanno orgogliose. Qui invece c'è ancora questa domanda, è un lavoro, e questo dimostra che siamo indietro di 10 anni, perché se ci facciamo ancora quella domanda, la filosofia ci insegna che non riusciamo a pensare perché facciamo le domande sbagliate, è la domanda sbagliata. Perché è un lavoro? Beh, intanto perché io, per me è il lavoro da 10 anni, quest'anno il mio canale YouTube compie 10 anni, ormai sono quasi un veterano, ed è il lavoro. Io ho fatto tanti lavori nella vita, ho fatto l'arbitro, il barista, il cameriere, ho fatto tantissime cose, e questo è più lavoro di tutti gli altri, non tanto perché sia meno precario degli altri, perché in Italia fare l'imprenditore è comunque precariato, ma perché mi dà una visione. Io so cosa voglio fare per i prossimi 10 anni. E questa cosa qua gli altri lavori non me l'hanno dato. Non solo. Miei colleghi che si occupano di filosofia, nell'ambito più tradizionale che possiate immaginare, l'università, non hanno questo span temporale di fronte. Parlate con i miei colleghi che fanno ricerca. Se gli dite, vuoi fare per 10 anni questa roba qua? Scappano via. Vi dicono, no, farò altro, fra 2 anni farò altro. Ormai, internet è un lavoro molto più di quelli che chiamiamo lavori da 30 anni, 40 anni. Perciò quella domanda lì è un lavoro, bisogna togliercela dalla testa, perché è la domanda sbagliata. Vedete, dietro... Ho preso paura, pensavo di aver fatto danni io col microfono in realtà. Grazie. Dietro alla domanda, ma è un lavoro, si celano due cose molto brutte. Antagonismo e paternalismo. Ed è una cosa che da content creator vedo ogni giorno. Antagonismo, vi faccio due esempi. I media tradizionali. I media tradizionali non aspettano nient'altro che buttarsi ogni giorno sulle notizie di cronaca, di comportamenti, diciamo così, poco etici, di errori, anche magari di malevolenza, che però sono sempre delle eccezioni, perché su 350.000 creator in Italia, quanti sono quelli che sono veramente tacciati di qualcosa di grave, via dicendo, sono pochissimi, eppure quando capita, titoloni dappertutto per settimane, ovunque, mentre di esempi virtuosi non se ne parla. Sapete quanto è difficile far parlare del mio lavoro? Io faccio filosofia e ogni giorno ricevo dozzine di mail di persone che mi scrivono cose imbarazzanti, che il mio lavoro ha cambiato la loro vita, che loro hanno ripreso in mano la filosofia, la lettura dopo 20 anni che non leggevano. Gente che mi dice che ha migliorato le relazioni con il partner, con i genitori, al lavoro. Cioè io ricevo queste cose, non so neanche cosa rispondere, infatti io di solito non rispondo perché altrimenti non saprei proprio cosa rispondere. Ecco, parlare di queste cose, e come me ce ne sono decine, centinaia, io conosco miei colleghi che fanno dei lavori straordinari di divulgazione, di pensiero critico, di informazione. Sapete quanto è difficile convincere un giornalista a parlare di questo? E sapete perché? Perché c'è antagonismo. Perché in Italia, nel settore editoriale, nel settore giornalistico, ancora oggi il mio lavoro è antagonizzante rispetto a loro. Siamo visti come qualcuno che riesce a rosicchiare via quelle parti che si sono conquistate in decenni. Ma non è così. Nel resto del mondo si vive una sinergia fra mondo online e editoria tradizionale che qui dovremmo cominciare veramente a costruire con fatica. Un altro antagonismo che ho vissuto nel mio ambito, le istituzioni universitarie. Io per anni, ma ancora oggi, io collaboro con professori, sono molto contento, però molto spesso mi capita di avere gli studenti che vogliono organizzare una cosa dal vivo alla loro università e il professore dice no. Perché Rick Duffer fa filosofia da discount? perché ha scritto il libro di divulgazione in cui parla di filosofia e serie TV, ma stiamo scherzando. C'è antagonismo? Perché? Perché questo mondo non è visto con curiosità, è visto come un nemico. E siamo un unicum nei paesi, direi, europei attualmente. Perché ci sono anche altri paesi che anche economicamente sono messi peggio dell'Italia, ma in cui questa economia è già incanalata in modo molto più efficace. E parlavo anche di un paternalismo, e qui è un problema forse ancora più radicale dell'antagonismo, forse di cui l'antagonismo è un sottinsieme. Siete giovincelli, nessuno vi ha dato l'autorizzazione a fare questa cosa qua. Il mio collega qua l'ha espresso molto bene quando scherzando ha detto sì, ci vergogniamo un po'. Sapete perché ci vergogniamo? Perché siamo una generazione abituata ad aspettare l'imprimatur, ad aspettare l'autorizzazione, e quindi tu hai cominciato a parlare di filosofia online senza che un professore ti desse il suo benestare, ma stai scherzando. Hai cominciato a parlare di storia senza che una rivista specializzata ti abbia detto lo puoi fare. Questa è la radice di questa vergogna, e se non partiamo da qua, ragazzi, siamo fregati. Ecco, vedete, questo peraltro mi viene a dire uno dei pochi casi in cui la filosofia non fa la parte della nottola di Minerva, che arriva sempre sul far della sera. È la politica che fa la parte della nottola di Minerva. E bisogna chiedere alla politica di velocizzarsi, di lavorare istituzionalmente per ovviare a questi antagonismi e a questi paternalismi che rendono difficile un lavoro che è bellissimo. Il mio lavoro è meraviglioso. Lo voglio fare per i prossimi 60 anni, tanto la pensione, sì, la pensione. Va benissimo così. Ovviamente io però non voglio dire che concludo velocemente, sì, non è mica tutto rosa e fiori, cioè nel senso adesso ho magnificato l'ambito degli influencer, no, non è così. In realtà nell'ambito in cui lavoro io ci sono varie magagne, ne elenco alcune. Questo è un settore in cui molto spesso chi inizia a lavorare, anche se come dicevo non c'ha bisogno dell'imprimatur, è la prima esperienza lavorativa. Spesso una persona giovanissima, 18 anni, 19 anni, anche prima. Ne conosco molti di giovani che, anche per il fatto che a scuola non si fa un po' di educazione aziendale, di educazione economica, arrivano lì e non sanno cosa vuol dire pagare le tasse, non sanno cosa vuol dire fare un investimento, non sanno niente e quindi partono un po' da sprovveduti. E questo ha portato in tanti ambiti a sviluppare persone con grande visibilità, però al tempo stesso grande impreparazione e anche approssimazione. Questo lo sappiamo, bisogna fare informazione. Però di nuovo, bisogna fare informazione significa parlare anche dei punti virtuosi di questo mondo, mica soltanto di quelli che fanno il danno fiscale o quelli che fanno di peggio, no? Non si può puntare tutto lì, perché altrimenti le persone giovani che si trovano a fare questo lavoro continueranno a vergognarsi. Se fate un lavoro vergognandovi, non esprimerete il vostro meglio, è inevitabile. Tanti miei colleghi giocano sporco sulla parasocialità, per esempio. Hanno pubblico di bambini e vogliono convincere di essere loro amico. No, sei un professionista che dà una professione, dà un servizio. Cominciamo a fare formazione su questo, cominciamo a dire all'influencer, ci sono degli ambiti in cui puoi imparare ad essere un professionista, no, un amico. Non sei un amico. Non far sì che il tuo utente di 13 anni creda di avere un'amicizia con te e quindi non ne cerca una nella vita reale. Dai un servizio, sii orgoglioso di quel servizio, sviando responsabilità anche da questo punto di vista. Quindi parlavamo prima, è responsabilità della piattaforma? No, siamo responsabili di quello che diciamo online e bisogna anche qui rendersene conto. C'è troppa attenzione sui numeri, ma anche qui l'abbiamo visto. Io collaboro con tante realtà aziendali. Sapete quanto è difficile far capire a realtà aziendali che il mio canale, che la mia community è di circa 300.000 persone, però ha un valore economico 5 volte più elevato rispetto a canali che si occupano magari di intrattenimento e ne hanno 1,5 milioni di utenti. E l'importanza del numero va sempre relativizzata all'argomento. Allora anche qua vogliamo fare informazioni e dire è bello parlare di storia, di filosofia, di letteratura su YouTube, su Twitch, si può fare, e se sei attento al contenuto e non ai numeri, forse anche con 100.000 iscritti riesci a tirare fuori un'azienda, qualcosa di importante economicamente, si può fare, però di nuovo bisogna cambiare mentalità. Poca attenzione alle competenze, perché quando sei troppo basato sui numeri le competenze vengono meno, chi se ne frega delle competenze, tanto becco sempre il trend per diventare virale. Dopo la pandemia diventare virale non è una buona idea. E infine l'ultima cosa, che deontologicamente per me è la più determinante, c'è una totale e preoccupante incapacità nel settore in cui io opero di vedere il pubblico non come una serie di relazioni da coltivare, da portare avanti nel tempo, ma come una sorta di risorsa inerte a cui vendere qualsiasi cosa senza molto spesso magari averla provata io. Io ogni volta che sponsorizzo qualche cosa per almeno un mese e mezzo la provo io. Magari io sono esagerato, non bisognerebbe farlo, però è quello che mi sento di fare. Serve una, di nuovo, una spinta culturale direi, e perché no filosofica, per dire a chi fa questo mestiere, guarda che la cosa bella di questo mondo è di essere trasparente e voler costruire relazioni con le persone e non vederli come numeri, come gente da sfruttare per il trend del momento. Tutte queste cose si possono fare, bisogna però cambiare mentalità, smettere di farsi quella domanda, smettere di antagonizzarci, smettere di essere paternalisti. Io ho 37 anni e del paternalismo un po' mi sono rotto le scatole, quindi cioè cominciamo ad andare avanti, guardiamo veramente a questo decennio che viene, che sarà sempre più importante per questi contenuti. E allora io l'invito che faccio è a trasformare quella domanda, ovvero ma è un lavoro, in un'altra domanda. Come facciamo tutti insieme a trasformare questo lavoro in parte del progresso sociale, politico ed economico che ci meritiamo? E in questo modo forse riusciremo a sentirci anche noi più integrati con i media, con la politica, con le istituzioni, e fare molto meglio il nostro lavoro.
Grazie Riccardo.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.